L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Undici minuti dopo le 14. Bentornati o ben ritrovati, a seconda di cosa avete fatto nell'ora precedente, qui su Radio Bianconera, nell'ora della vecchia signora. Manuel, ma tu te lo ricordi il Viva Line? Quelli sì che erano. Siccome, giustamente, all'onore delle cronache odierne, c'è il caso Escort, 70 calciatori coinvolti, un po' sparsi, sparpagliati per tutta la Serie A, compresi chiaramente Milan, Inter, che a Milano vuoi mettere, ma anche Juventus. Stavamo parlando, io e Manuel, ai nostri tempi, primi anni 2000, esplose il caso del Viva Line qui a Torino e chiaramente coinvolti juventini, ma non soltanto. Cambiano i tempi, ma diciamo che non cambiano le abitudini, possiamo dirlo che le abitudini dei calciatori sono sempre abbastanza le stesse. Chiaramente stiamo scherzando, non volevamo sminuire una situazione che sarà attenzionata, nessuno indagato al momento, però insomma sono notizie che un po' rischiano di destabilizzare, anche se purtroppo il mondo del calcio è sempre stato molto molto vicino, a volte parallelo, a volte tangente, a volte addirittura ha incrociato dinamiche di questo tipo. Comunque non ci voglio entrare perché io mi baso su quello che leggo sui giornali, non ho notizie di primo mano, però ragazzi purtroppo non stupiscono, perché sono situazioni che da anni e anni e anni corrono abbastanza parallele al mondo del calcio. Quello di cui volevo parlare oggi, al di là di questa parentesi iniziale, è la domanda che mi sono fatto prima di iniziare la puntata, in realtà, in fase di aggiornamento, di briefing tra me e me, con le cuffie, stavo parlando con me stesso e pensavo, ma l'anno prossimo dove andrà la Juventus? Cioè non fisicamente a giocare, chiaramente rimarrà allo stadium, ma dove potrà arrivare la Juventus? Qual è l'obiettivo di questa squadra alla luce di una situazione di rinnovi, alla luce di Spalletti al centro del progetto, alla luce di una, speriamo, probabile crescita rispetto a questa stagione, alla luce poi di una Champions che, insomma, guardando le ultime 5 partite, i 5 punti di vantaggio su Como e Roma, potrebbe renderci abbastanza tranquilli. Quindi alla luce un po' di tutto questo mi sono chiesto, ma secondo me è importante, perché per molti anni non si sono posti obiettivi, no? Per molti anni la Juventus ha un po' navigato a vista, alla giornata, senza avere una reale percezione di se stessa, della sua forza, di dove può arrivare, di dove non può arrivare, degli obiettivi concreti reali e di quelli irrealizzabili. Cioè pensare quest'anno, a inizio stagione, che la Juventus avrebbe potuto lottare per lo scudetto, si è rivelata poi un'utopia, anche se a inizio stagione un po' lo speravamo e un po' ci credevamo. E forse per le prime settimane si è andati in quella direzione, poi poco alla volta si è capito che lo scollamento con l'Inter era piuttosto netto, che in questo momento e anche a inizio stagione c'era un bel divario tecnico, tattico, di quello che volete, tra Inter e la Juventus, e quindi di fatto poi si sta confermando il gap e probabilmente a fine stagione i punti di vantaggio dell'Inter sulla Juventus saranno parecchi. Ma al netto di questo, dopo alcune stagioni, io direi da quando è tornato Allegri è stato abbastanza difficoltoso cercare di proiettarsi sugli obiettivi a fine stagione. Se avete fatto caso, in pochi si sono esposti, quasi nessuno ha pronunciato la parola scudetto, se non magari a un certo punto, se non stimolati da conferenze stampa e giornalisti che chiedevano esplicitamente. Certo che quando ti chiedono, e magari sei lì a inizio stagione, ma ci pensi allo scudetto, credo che sia piuttosto normale dire ma sì, un pensierino ce lo possiamo fare. Ma al netto di questo, lo scudetto non è mai stato un pensiero concretissimo e realissimo dall'inizio alla fine di questa stagione. Ecco, io non so se l'anno prossimo può essere l'anno buono per lo scudetto, è ancora secondo me prematuro, però magari per lottare, per porlo come obiettivo serio, seriamente da inizio stagione e continuare ad averlo come obiettivo, magari potrebbe essere l'anno buono, chi lo sa. Molto dipenderà anche, questo implicito però va detto, molto dipenderà anche dal mercato, ragazzi, perché se Vlahovic non rinnova, rimangono quelli che ci sono adesso e ne prendi magari uno e mezzo così, scudetto lo puoi salutare ad agosto. Se invece sarà un mercato all'altezza delle possibilità e delle aspettative, ecco che forse la prospettiva di poter lottare, io non sto dicendo di vincerlo, io non credo, credo quasi impossibile l'anno prossimo vincerlo, però lottare potrebbe essere già un bel passo avanti. Se ci fate caso, dal 2020, ultimo scudetto juventino ad oggi, ma concretamente, quante settimane la Juventus ha lottato per il vertice, togliendo la prima giornata di campionato in cui siamo tutte lì, ma seriamente, in queste ultime sette stagioni, ma quanto realmente la Juventus ha lottato per lo scudetto? Pochissimo. Forse a tratti qualche settimana così, ma poca roba. Ecco, tornare in pianta stabile lassù per cercare di mettersi a livello dell'Inter, difficile, però ci puoi provare. Napoli e Milan 6 a meno 3 punti. Loro hanno fatto una stagione un po' diversa rispetto alla Juve, però in questo momento 6 a meno 3. Quindi oggettivamente con un minimo sforzo, calibrando un po' le risorse, gestendo un po' i rientri prestito, le uscite e soprattutto il mercato, forse questi 3 punti possono essere erosi. Chiaro, quest'anno il Napoli ha avuto difficoltà oggettive dal punto di vista degli infortuni, assenze pesantissime per quasi tutta la stagione, Anguissa, Lukaku, De Bruyne, eccetera eccetera. Tra l'altro, Lukaku, io non l'ho capita bene la storia, preso, se n'è andato, è tornato, passato a salutare Manna al centro sportivo di Castelvolturno, ha ripreso l'aereo e se n'è andato di nuovo. Non lo so, mi sembra una gestione francamente un po'... Che se ne dica, il Napoli d'accordo, va bene, ok, ha accettato che si vada a curare ad Anversa. Mi sembra una situazione un po' di quelle che fanno poi d'antipasto o da apripista all'addio estivo. Non lo so, la sensazione è questa. Poi ditemi la vostra. Ma al netto di Lukaku, che ci può interessare relativamente, tanto insomma, il Napoli dopo l'infortunio di Lukaku, Højlund se l'è preso e quindi diventerà evidentemente lui il bomber per la prossima stagione titolare del Napoli. Qualunque cosa decida di fare Lukaku, che probabilmente sta percependo questa situazione e magari gioca ad anticipo. Ma al netto di questo, quello che interessa a noi è un'altra situazione, cioè se questo mercato prossimo estivo sarà all'altezza delle aspettative bianconere di Spalletti, dei tifosi, ecco che improvvisamente l'anno prossimo potrebbe essere quello del cambio di marcia, no? Non scudetto, non me lo aspetto, ma lottare sì, per i vertici, finalmente per i vertici, non per il quarto posto. Cercare di avere come obiettivo il quarto posto per la Juve è un po' come l'obiettivo andare in discoteca e guardare le ragazze, e guardare due ragazze. Che obiettivo è? Cioè, magari per qualcuno, ma per gente come me e Manuel, che la notte l'hanno vissuta, no, sto scherzando ovviamente, ma per la Juve l'obiettivo quarto posto non esiste. Come andare in discoteca e bersi l'analcolico. Cioè, non ha senso, non ha senso. Alzare gli stimoli, alzare gli obiettivi e provare anche col mercato. Perché dal punto di vista del campo, quel che dovevi fare l'hai fatto. Hai ritrovato delle certezze, hai trovato solidità in questo finale, hai trovato i gol, hai trovato una difesa di nuovo quasi impenetrabile, diciamo così. L'assetto giusto in difesa, bene davanti, nonostante ti manchino Vlahovic e Milik, che sono titolare... E prima riserva, alla fine dei conti. Nonostante questo, va bene. A centrocampo più o meno ti sei arrangiato. L'allenatore lo hai rinnovato. I punti fermi della prossima stagione te li sei portati. Il Diz, McKenny, Locatelli. Poi non ha bisogno di rinnovo, ma Bremer c'è. E di fatto hai 4 undicesimi della formazione titolare più il quinto dodicesimo, che è l'allenatore. Quindi tu stai facendo gli step giusti oggi come oggi per andare a impostare la prossima stagione, ma per fare in modo che la prossima sia un pochino più di alto livello di questa, cioè il patema d'animo per cercare di arrivare quarti, ecco che la prospettiva di alzare il livello, francamente in questo momento mi viene in mente soltanto un mercato all'altezza. E con un mercato all'altezza, se tu a questa squadra trapianti Lewandowski là davanti, De Bruyne, no, De Bruyne lo lasciamo al Napoli anche perché è rientrato, ma non al 100%. Bernardo Silva sì, invece. Bernardo Silva centrocampo. Magari che sì, chi lo sa. O Rudiger, o Kim in difesa. Magari un Goretzka così tanto per. E un Alisson in porta. E voi mi direte, facile, ne hai cambiati 6 su 11. Io non dico tutti quanti, ma se su questi ne porti a casa anche 3, secondo me il livello lo alzi. E improvvisamente da speriamo di arrivare quarti, l'anno prossimo puoi dire ma speriamo di arrivare secondi. E magari se là davanti qualcuno sbaglia, chi lo sa. Ecco, questo deve essere l'obiettivo della Juventus per la prossima stagione, secondo me. Dopo anni in cui hai navigato a vista, sei andato un po' a tentativi, anche a tentoni, hai provato, non hai ottenuto quel che volevi, hai dovuto anche spesso ricalibrare gli obiettivi, Perché ogni volta puntuale in cui, per un motivo o per l'altro, ti sei trovato a pensare, a ragionare o a parlare di scudetto, puntualmente poi ti sei ritrovato poi aggrappato al quarto posto, sperando di arrivare poi quarto. Ci sono state stagioni difficoltose con Allegri, stagioni ancora più difficoltose con Thiago Motta, con Tudor. Ora sembra che la Juventus abbia ritrovato, se non altro, una serenità e una, diciamo così, certezza a livello tecnico, tattico, di scelte, di prestazioni e anche di risultati. Non è tutto merito di Spalletti, ma c'è anche del suo, ovviamente. E quindi magari con un mercato, con uno sforzo un pochino di più sul mercato rispetto ai budget, ai paletti, a quel che volete, quest'estate probabilmente questa Juve da forse quarta potrebbe veramente giocarsela tranquillamente. Te la stai giocando adesso col Napoli e il Milan. Ragazzi, se batti il Milan, sei a pari punti dal Milan. A inizio stagione, certo, uno spera sempre, però oggettivamente il Milan partiva avanti. E l'Inter partiva molto avanti, il Napoli partiva avanti per una serie di motivi. Il Milan forse partiva più o meno alla pari. Comunque stai dimostrando di essere lì. È vero che il Milan, secondo me, sono 5 anni che continua a sbagliare gli investimenti, quelli che ti fanno la differenza, là davanti, centravanti. Ne ha cambiati 5-6, non ha trovato uno vero. L'ultimo buono che ha avuto è Giroud, che aveva un'età e non è che poteva giocare sempre. Tolto lui, il Milan fatica, ed è per questo motivo che probabilmente un pensierino su Vlahovic potrebbe farlo, anzi lo sta facendo, al netto di un ingaggio che al momento è fuori budget per i rossoneri, fuori budget per i bianconeri, fuori budget un pochino per tutti. Chi se lo può permettere vorrebbe abbassare lo stipendio, chi potrebbe permettersi quello stipendio non lo vuole, che probabilmente ha delle ambizioni superiori a Vlahovic, giustamente. Cioè, se andiamo a guardare PSG, squadre di alto livello, Manchester City, insomma, quelle che sono ancora quelle che stanno dominando o in Europa o nei rispettivi campionati, probabilmente possono pensare o hanno a disposizione qualcuno meglio di Vlahovic. L'ingaggio diventa un problema per quelle società come Juve e Milan, che insomma non possono spendere all'infinito come ad esempio Manchester City, PSG eccetera eccetera, ma devono fare i conti con tante situazioni, tra i quali i paletti del fair play finanziario. E dunque spendere 10 o 12 per Vlahovic a livello di ingaggio netti, poi 12 non saranno mai, perché come detto sono i bonus che portano lo stipendio a 12, però anche 8 e 10 può diventare impegnativo. Quindi questa è la situazione Vlahovic, in cui lui si sta guardando intorno, sta facendo le valutazioni, e però a parte qualche interessamento di rinnovo lato Juve, di poterlo prendere a parametro zero lato Milan, di concreto c'è poco. Si rischia di trascinarci questa situazione Vlahovic di nuovo alla fine, forse viene, forse va via, forse rinnova, diventa un po' complicata da gestire. Detto che serve un mercato all'altezza, ecco, servirebbe anche una gestione del caso Vlahovic, che ormai è un caso conclamato, all'altezza della situazione, quindi da gestire in qualche modo oggi come oggi, nel senso non 22 aprile ma a maggio, avere già un'idea di cosa succederà, cosa farà la Juventus con Dusan Vlahovic e metterlo di fronte a accettare oppure no, senza troppo margine da parte sua. Ragazzo, tu vuoi rimanere alla Juventus? Va bene, noi ti offriamo questo. Se accetti, siamo felicissimi di averti con noi per la prossima stagione. Se non accetti, vuoi di più, questa è la porta, là c'è il Milan, là ci sono le altre squadre, cerca di ottenere quello che vuoi altrove, ma qui più di quello non possiamo darti. Questo secondo me sarebbe un discorso onesto e concreto da fare oggi, nel senso aprile-maggio al massimo, a Vlahovic, aspettando una sua risposta entro una data. Oltre quella data la Juventus va oltre Vlahovic e quindi ragiona su qualche possibilità di più o di diverso Non è semplice, perché i centravanti in questo momento sono abbastanza rari e non te li regalano, e quelli a parametro zero non sempre si rivelano all'altezza della situazione. Vedi Jonathan David, però secondo me è un discorso legittimo che deve fare la Juventus in questo momento. Non può farsi trascinare a chissà quando, chissà come, da Dusan Vlahovic, aspettando un cenno, aspettando la grazia ricevuta, che il giocatore ti dica sì, va bene, guarda, sono venute meno le possibili alternative e allora scelgo la Juve. No, se tu vuoi la Juve la scegli oggi, altrimenti ti accomodi e ti fai le tue valutazioni e vai altrove. Questo è un discorso da società all'altezza, da società forte anche da un certo punto di vista. Non sempre lasciarsi trascinare dagli eventi, alcune volte è inevitabile, alcune volte quando magari rincorri i giocatori devi aspettare che la società decida di venderli, se rincorri i giocatori a parametro zero devi aspettare che il giocatore stesso magari provi a vedere, a sentire tutte le campane per capire qual è l'offerta migliore. In questo caso no, in questo caso sei tu che hai il giocatore in rosa, scade a giugno, agisci in tempo, agisci di conseguenza e ottieni una risposta da Dusan Vlahovic in modo tale che ti possa anche iniziare a pianificare il mercato. Perché io penso che se Vlahovic firma o no, cambia qualcosa nelle gerarchie e nelle strategie di mercato Juve. Io non posso pensare che sia indifferente se Vlahovic rimane o no. Già l'anno scorso, se vi ricordate l'estate, è stata una telenovela, ce la siamo trascinata, Vlahovic forse va via, forse no. Nel dubbio la Juventus cosa ha fatto? Ha preso tempo, ha aspettato e alla fine si è ritrovata una situazione complicata da gestire in attacco, con un rinnovo di Milik che però non c'era, con Vlahovic che alla fine è rimasto per mancanze di alternative, che sarebbe potuto andare via l'ultimo giorno e lo avrebbe fatto lui avesse avuto un'offerta all'altezza. Non ce l'ha avuto, è rimasto. Ecco, però non ridursi così di nuovo al secondo anno aspettando notizie, cercando di capire, poi rimanendo, se Vlahovic trova un'alternativa all'altezza, col cerino in mano, senza Vlahovic e magari con una difficoltà oggettiva ad arrivare a un'alternativa in attacco. Questo deve fare la Juventus, poi non siamo noi a dare consigli, ma possiamo iniziare già a prefigurare degli scenari, perché è normale farlo. Siamo al 22 aprile, questa stagione, grazie al cielo, ha già detto abbastanza, ha ancora qualcosa da dire nelle ultime 5 giornate, ma non c'è più una Juventus all'inseguimento del quarto posto, lontana, che deve guardare cosa fanno gli altri. È una Juventus che ha il suo destino nelle sue mani, dipende dalla Juve, da cosa farà la Juve e come gestirà questi 5 punti di vantaggio, che sono tanti, ragazzi. Per come si era messa la classifica qualche tempo fa, avere oggi 5 punti di vantaggio su come Roma è tanta roba, è tantissima roba. Io non l'avrei detto, sincero, se la Roma non mi dava grande affidabilità. Io il Como non pensavo che avrebbe avuto questo, io non lo chiamo tracollo, perché comunque è una posizione invidiabile in classifica, però una frenata brusca sì, non me l'aspettavo, per come avevo visto, per l'entusiasmo che vedevo in campo, per tutta l'armonia e l'alchimia che si era creata nell'ambiente Como, non me lo aspettavo. Poi oggettivamente capita a tutti, è capitato alla Juve a febbraio, adesso capita al Como, meglio prima che dopo. A febbraio il Como ha rosicchiato punti alla Juve, oggi viceversa, normale che sia così. Nella gestione di una stagione intera capitano i momenti e gli avversari, in questo caso la Juve, devono essere bravi ad approfittarne. Ai ai ai, scrive Gabriele, ai ai, caso escort, quanti punti di squalifica o di penalizzazione può costare alla Juventus? Caso escort, cosa rischia la Juve? Famoso titolo che ovviamente stiamo inventando, ma che non mi stupirei di vedere da qualche parte. Forse ci estromettono dalle coppe, senza il forse siamo già fuori. Gabriele, simpatico, simpatico il messaggio di Gabriele. Cosa dire? Caso escort io non dico troppo, perché non sono abbastanza informato per poter darvi informazioni se non quelle che leggiamo sui giornali. Però ecco, al di là di quello, oggi rimarrei concentrato sul campo. È questo che deve fare la Juventus, al netto di quel che succede fuori, delle inchieste, delle cose. E ragionando su un quarto posto che ormai è molto concreto. Ce l'hai lì davanti.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
36 minuti, ci ho messo un attimo, devo fare due calcoli dopo le 14, in diretta su Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, i vostri messaggi, tra poco un ospite, e ci avviciniamo anche a una sfida, perché non ce lo dimentichiamo, domenica sera a San Siro contro il Milan, scontro direttissimo per il quarto posto, ma in realtà anche per qualcosa in più, la Juve può agganciare i rossoneri, che fino a banalmente un mese fa chi lo avrebbe mai detto? Probabilmente non io, però in questo momento la Juventus può sognare, o può puntare più che sognare, all'aggancio, vedendo poi cosa farà il Napoli, che ha una giornata un pochino più agevole, ecco, sulla carta, poi chiaro le partite vanno vinte, però da questo punto di vista potrebbe essere tra le due, tra le tre, una giornata decisamente più favorevole per il Napoli, mentre Juve e Milan se la vedranno a San Siro con una partita che rischia di dire tanto per questa stagione, per questo finale di stagione, un Milan in calo, una Juventus in volata, e sono molto curioso di vedere quel che può succedere in campo, sperando che la Juventus la possa giocare un po' con tutti gli effettivi, che Ilitz torni a completa disposizione, non soltanto part time, che il ginocchio non dia più fastidio, e poi capire anche se Spalletti farà qualche spallettata, c'è la possibilità di vedere Holm, Di Gregorio o Perin in porta. Tanti dubbi. Ecco, una certezza è che mancheranno ancora sia Vlahovic che Milik, però Jonathan David in gol nell'ultima partita contro il Bologna ha dato, se non altro, qualche segnale di ripresa. Parliamo di questo, parliamo di tutto, ce lo possiamo permettere, con il nostro primo ospite di giornata, Roberto Gallia, ai nostri microfoni. Buongiorno Roberto, un piacere averla qui insieme a noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Grazie a lei per essere qui. Senta, le chiedo innanzitutto se si aspettava quest'ultima parte di stagione da parte di una Juventus che a febbraio invece ha dato dei segnali poco incoraggianti. Nonostante tutto si è ripresa, si è ricompattata e in questo momento quarto posto ce l'ha in tasca, ma in realtà può puntare anche a qualcosa in più.
Sì, però speravo, perché conoscendo un po' lo stile di Spalletti, è uno che riesce a tirare fuori il massimo dei propri giocatori, poi sono anche contento perché se dovessi dire no di contratto, secondo me era anche il momento giusto da farlo, perché in quelle situazioni bisogna avere anche delle certezze anche alla squadra,
certo,
e penso che questo abbia portato sicuramente positività nel gruppo e anche nel chiedere delle sue idee. Quindi questo può portare poi a fare dei buoni risultati, soffrendo anche, perché ha vinto delle partite soffrendo,
sì.
E questo è di buon auspicio per il presente e il futuro prossimo, insomma.
Esatto, nel futuro imminente c'è questa sfida contro il Milan, contro una vecchia volpe che conosciamo benissimo come Max Allegri. Sono due squadre che forse un po' si somigliano, c'è questa carenza offensiva, cioè del centroavanti di riferimento per entrambe. Come la vede questa partita? Pensa che sia favorito il Milan in virtù di questo più 3 in classifica, o visto che il Milan è in calo e la Juventus invece è in rilancio, sia veramente una sfida alla pari da tutti i punti di vista?
Ma visto un po' l'andamento delle ultime partite, potrebbe anche diventare una bella partita a viso aperto, però sappiamo che noi siamo molto statici in Italia, quindi non so quanto riusciranno ad aprirsi, non che uno andrà in vantaggio prima e quindi qualcuno potrà magari fare qualcosa di più. Sì, è vero che in attacco sono due squadre che rispecchiano poco, magari meno rispetto agli anni precedenti,
sì.
Però hanno il collettivo, dei buonissimi collettivi,
sì.
Insomma, il Milan ha visto un po' le ultime annate, con Allegri si è un po' risistemata,
sì.
E riesce comunque a colmare questo gap, e penso che abbia trovato un po' una sua linea sotto l'aspetto difensivo, ed è una squadra che è abbastanza compatta e bravissima anche a ripartire, insomma, con gli uomini che ha. E la Juve da parte sua, magari usando un pochettino più il gioco e avendo magari qualche attaccante in più, quando va bene riesce anche a sfruttare un po' le frecce del suo arco. Sarà una bella partita, spero sia a viso aperto, come è stata la partita ieri sera anche con la semifinale
Inter-Como.
Però vediamo, insomma, siamo curiosi. L'importante per la Juventus è mantenere punteggio e andare avanti e tenere duro fino alla fine. Il Milan, anche lei, deve stare attenta, perché non può pensare di creare, non penso che faccia una voragine come ha fatto l'Inter, quindi certo che se vince si stacca e il secondo posto potrebbe essere suo, però insomma, spero sia una bella partita.
Sì, sì. Si accontenterebbe lei fosse un giocatore della Juventus in questo momento, considerando tutto, si accontenterebbe di un pareggio o
no, la Juventus, ecco. Juventus ci si accontenta per il pareggio.
Ok, chiaro.
Si gioca sempre per vincere, per cercare di riuscire a trovare e scardinare la difesa avversaria usando le pedine che hai, poi può andare male, però io spero che si giochi sempre per vincere, giocando anche la qualità tattica, sfruttando poi quelle che sono le loro capacità, insomma.
Chiaro. Guardandoci un po' intorno, immagino che lei abbia visto le sfide, le ultime gare di Champions League. In questo momento la Juventus è parecchio indietro. Io dico calcio italiano.
Esatto.
Io parlo di calcio italiano in generale, nello specifico anche la Juve. Secondo lei, un gap che si potrebbe colmare con, diciamo così, i quarti di finale di Champions in questo momento, della Juventus con un mercato all'altezza, cioè. Tradotto, se dovessero arrivare un Lewandowski, Bernardo Silva, magari un Rudiger, questa Juve potrebbe ambire ai quarti di Champions o non basta? Cioè c'è un gap che va colmato in altri modi anche?
È una bella lotta, nel senso che io ho visto le ultime quarti di finale, li ho visti e noi siamo lontani per la qualità, ma soprattutto la velocità con cui giocano. Ho visto i tedeschi, ho visto poi anche l'Arsenal, sono squadre che per adesso noi siamo un po' lontani, il Barcellona che comunque ha perso, ma ha perso in casa, poi ha vinto fuori, è uscito lo stesso, quindi sono squadre che quando aumentano la velocità vanno a ritmi forsennati. Io non riesco a vedere con le nostre squadre che in questo momento riescano a colmare questo gap. Lo vediamo anche dalle nostre nazionali, insomma, che soffriamo. Teniamo conto che poi le nostre squadre italiane, non so quanti italiani abbiamo, tutti gli stranieri che abbiamo, quindi parlare della nazionale italiana diventa un po' difficile, no? Però il nostro campionato in questo momento qui penso che sia di terza o quarta fascia in Europa. Questa è la mia idea, insomma. Poi dopo potrei sbagliarmi anche, però spero veramente che anno per anno riusciamo a diminuire sempre questo gap rispetto a queste squadre. Però loro hanno potenzialità, anche societarie incredibili, riescono a fare anche delle cose, delle ottime cose, non solo, perché poi vedo che comunque le strutture di gioco sono fatte in una determinata maniera, e quindi si comincia a vedere qualcosa di diverso magari rispetto agli ultimi, anni 2000, lontanissimi da quando giocavamo noi. Coprono veramente bene il campo e tutti i giocatori sono tutti presenti, giocano tutti alla stessa maniera, quindi sfruttando tutti i potenziali che hanno.
È vero, la sensazione è proprio di un'altra categoria, un'altra marcia, io non so come definirlo, proprio quello.
Sì, noi abbiamo anche delle buone individualità, però io vedo che le squadre adesso giocano in 11. Noi magari, io dico ai miei tempi, magari non giocavamo tutte 11, magari il difensore c'era solo il difensore, l'attaccante solo l'attaccante, è cambiato il modo di giocare, è cambiata la mentalità, tutti sono presenti, tutti fanno tutti i ruoli, le capacità probabilmente di queste società, di queste squadre è di dare proprio un impulso sotto questo aspetto. Quando la squadra perde palla tutti aggrediscono. Quello che ho notato negli ultimi anni è che è aumentata proprio la fase da non possesso a possesso, al contrario, quando hai tu la palla e la perdi, questi hanno la capacità di aggredire subito la palla e anche alte, perché voglio che proprio le squadre vadano ad attaccare in altro metà campo. E bisogna essere molto bravi a uscire fuori tecnicamente. Io ho visto ieri gli ultimi, anche il secondo tempo del Como con l'Inter. Come è uscita anche bene qualche volta, però quando ti mettono lì diventa difficile se non hai poi giocatori che hanno della grande qualità per venire fuori, insomma. Quindi ecco, queste squadre hanno questi potenziali.
Sì, è vero, ce l'hanno anche in tutti gli effettivi, cioè poi alla fine ti manca uno o due giocatori, ma hai anche le riserve della panchina che ti fanno la differenza spesso.
Secondo me forse noi dovremmo lavorare, ma faranno già sicuramente, lo faranno già. Però la qualità per venire fuori da certe pressioni ancora non ce l'abbiamo, e quindi abbiamo la palla lunga che è più delle volte degli avversari. E quindi bisogna lavorare, secondo me, molto su questo aspetto.
Sull'uscita. Secondo lei, che è abituato a un calcio molto diverso, è stato abituato a un calcio molto diverso rispetto a quello di oggi, si sta un po' esasperando vedendo anche qualche errore da parte di portieri, in ultimo Donnarumma contro l'Arsenal che rischiava di costare carissimo. Sta un po' esasperando questa ripartenza da dietro con i piedi, anche coinvolgendo quasi sempre e in maniera molto pesante il portiere.
Ma adesso io quando rinnovo il patentino, quindi sono collegato un po' a Coverciano, sì, e fanno vedere anche le ultime novità, fanno vedere proprio dei stili e dei modi di gioco sotto questo aspetto, mm-hmm, qui allenano proprio queste fasi, sì, ti fanno credere di fare una certa cosa alla squadra avversaria per poi andare a portarla da una parte e poi attaccarla dall'altra. Dall'altra, e hanno queste capacità, queste sono tattiche studiate dal team di ogni allenatore, mm-hmm, di squadra, valutate, quindi studiate, visionate, quindi sicuramente negli ultimi anni sotto questo aspetto qui lo staff tecnico ha fatto dei miglioramenti, innovazioni incredibili, sì, anche sul fatto che conosce ormai tutti e tutto, avendo delle applicazioni, avendo dei grandi osservatori, e quindi adesso io parlo di queste grandissime squadre anche italiane, sono preparate per ogni minimo errore che puoi fare o non fare, e studiano sicuramente tutti i giocatori in campo, mm-hmm, anche prima era fatto, però adesso penso che sia ancora fatto, ancora più, sì, analitico, e quindi minuziosamente fatto per cercare di scardinare, trovare la via di accesso per andare a far gol.
È vero. Match analyst
e non prenderlo.
Esatto. Infatti la Juve ha iniziato a ottenere risultati e salire in classifica quando ha iniziato a blindare la difesa dopo un febbraio in cui prendeva una caterva di gol. Ecco, a marzo, dal primo marzo in poi, da quel 3-3 contro la Roma, ha registrato la difesa e da lì ha iniziato a salire in classifica.
Lì devo dire, io infatti io da quei momenti lì ho cominciato a dire dentro di me, dovrebbe, secondo me, giusto rinnovargli il contratto, sì, uno perché è italiano, anche se non erano dei miei ideali,
sì,
però conoscendo come lavora e come vuol fare la propria squadra in questo momento qui, mm-hmm, potrebbe essere uno dei migliori almeno in Italia, capito?
Sì.
Anche in Europa, visto quello che ha fatto,
sì, sì.
E conoscendo già l'ambiente, i giocatori, conoscendo un po' il panorama europeo, secondo me ha fatto bene a rinnovargli il contratto.
Assolutamente.
Perché se no voleva dire cambiare ancora allenatore, esatto, voleva dire ancora fine stagione, voleva dire ancora tornare da capo, e sì, secondo, sì, me ha fatto bene. Ma soprattutto in questo momento qui, che è anche generazionale, il gruppo che hai, ti conoscono, mm-hmm, e quindi ci sono delle situazioni a volte in una società dove certe cose vanno fatte subito.
Sì.
Durante la stagione, secondo me ha fatto bene.
Sì. E poi lo vedremo, però insomma le sensazioni sono assolutamente positive per questo rinnovo. Io la saluto perché ai nostri ascoltatori non sfugge nulla. Noi l'abbiamo chiamata anche perché 1990, un famoso Milan-Juventus 1-0, gol di
sì.
Un ricordo, se può condividere un ricordo, quello che le rimane dopo tanti tanti anni di questa partita, dopo 36 anni.
Di quella partita ricordo, vabbè, il gol è impossibile dimenticarselo, no? Contro, mm-hmm, una squadra che allora stava vincendo tutto,
sì, dominava
contro la grande squadra, ma ricordo bene la squadra con cui avevamo l'allenatore che avevamo, gli allenatori, mm-hmm, che avevamo, che erano poi due. È quello che abbiamo fatto durante quella stagione, vincendo due coppe,
sì,
quindi quello è un gruppo secondo me che rimarrà nella storia per quello che ha fatto, nonostante non avesse una grandissima, parliamo per nomi, squadra,
sì. Sì.
E quindi secondo me abbiamo ancora la chat, ce la teneremo sicuramente stretta. Rui Barros, Gigi Agostini, insomma, grandi giocatori che sono stati con me, Tricella, Bonetti, insomma, Prio, stesso Stefano Tacconi, quindi, sì, una squadra che stava crescendo, e in quel momento lì è riuscita a crearsi e a vincere due competizioni non facili,
no,
diciamo,
contro, non facile, in quel caso, un
contro,
grandissimo
contro
Milan, forse uno dei,
sì,
migliori,
sì,
Milan di,
sì,
sempre,
sì, sì.
Grazie ancora per quel gol da parte mia e da parte dei nostri ascoltatori, è stato,
grazie,
un piacere, ci sentiamo presto. Roberto,
grazie,
Galia,
ciao,
ai nostri,
ragazzi,
microfoni,
ciao,
grazie, 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 grazie per quel gol, grazie per l'intervento. Ce lo ricordano sia Marco da Richmond, quelli che sono un po' più age come me, come Manuel e come i nostri ascoltatori, sì che se lo ricordano. Io ho 7 anni, ragazzi, però direi che dagli anni dal 90, dal mondiale, da questa Juve, da eccetera, questi sono i miei primi ricordi calcistici, quindi sono quelli che poi ti rimangono impressi. quasi marchiati a fuoco nella memoria, perché sono i primi, le prime volte che sei davanti alla TV, la prima partita allo stadio, te la ricordi tutta la vita, in maniera anche magari sfumata, un po' sfocata, però te la ricordi. Io mi ricordo benissimo la mia prima partita allo stadio. Allora, intervento perfetto, 1990, Milan-Juventus 1-0, gol di Galia, scrive Marco da Richmond, che salutiamo, salutiamo anche Leonardo, 36 anni fa, 36 anni fa ragazzi. Siamo vecchi. Gol di Galia in Coppa Italia contro il Milan. E allora era giusto omaggiare chi quel gol l'ha segnato, e lo abbiamo fatto attraverso i nostri microfoni qui su Radio Bianconera. E continuiamo con i vostri messaggi. Scusate, mi rimane difficile credere che giocatori che guadagnano milioni, che hanno tutte le donne che cadono ai loro piedi, abbiano bisogno di andare a escort. A volte penso che ci sia un lavoro dietro mediatico per poter affossare queste squadre. Caro Alessandro, capisco il tuo ragionamento, ma non credo proprio. Cioè, ti spiego, secondo me, io lo interpreto così, non è tanto che non riescono ad avere ragazze, non riescono a uscire con ragazze, certo che ce la fanno, però molte volte sono pigri, molte volte vogliono essere comodi, molte volte non vogliono neanche, tra virgolette, dover faticare a trovarle. Preferiscono averle già che arrivano in hotel, pagando, senza dover andare in giro, cercare, scrivere, come si dice, baccagliare. Che è la cosa, una delle cose più interessanti, più divertenti, no? Il flirt, cercare di convincere una ragazza a uscire, eccetera, eccetera. Ecco, queste dinamiche, forse, a te che sei un calciatore, che sei un po' pigro, che non hai tanta voglia di esporti, ti fa più comodo pagare e avere una ragazza che arrivi, cui fai quel che devi fare e poi saluti e grazie, arrivederci. Io non lo so perché non faccio parte di questo mondo, di questa categoria, quindi io mi baso ancora sul... mi basavo, perché ormai ho appeso le scarpe al chiodo e non solo quelle, ma dicevo, io mi basavo sull'andare in giro, sul conoscere ragazze, bere qualcosa, eccetera, eccetera. Queste sono le dinamiche normali di noi comuni mortali. Bisognerebbe frequentare questi ambienti, anzi, non lo so, bisognerebbe avere conoscenze di questi ambienti per sapere bene come funziona in quel mondo. Noi ci basiamo sul nostro mondo, vediamo quello che succede e leggiamo sui giornali e quindi possiamo solo interpretare. Però, ragazzi, dal di fuori si può dire, si può ragionare, però sono dinamiche che non ci appartengono, a me, a voi e immagino a tutti noi. Cambiano i tempi, non cambiano le abitudini, bisogna tornare a vincere lo scudetto e la Coppa Italia, a tutte e due, un doblettino, cara Terry. Mi sono stufata anche parecchio di vedere gli altri vincere, sono troppi anni che non vinciamo. Buon pomeriggio Albi e un abbraccio a te Terry, brava, hai colto nel segno, cioè la sintesi esatta di quel che volevo dire oggi nella prima mezz'ora di chiacchiere con voi è proprio quella: tornare a vincere, tornare a lottare per vincere. Non è scontato tornare a vincere e ce ne vuole anche forse un po', ma tornare a lottare per vincere sembra la stessa cosa, ma non lo è. Tornare a lottare per vincere per me sarebbe sufficiente, vuol dire che sei lì, vinci non vinci, può capitare. Quando sei arrivato in finale di Champions comunque ci sei arrivato, poi la Champions purtroppo 2015-2017 non l'hai vinta, ma tu sei arrivato fino a lì, tu hai fatto fuori tutte le altre, te la sei giocata con quel Barcellona che era una squadra eccezionale e con quel Real Madrid che era una squadra devastante, e sei arrivato e te la sei giocata. Hai perso, vero, non hai vinto la Champions, ne hai perse 7 di fila di finali, però sei arrivato lì. Ecco, questo deve tornare a fare la Juventus, c'era a quei livelli, non c'è più, ci deve tornare. Semplice? Assolutamente no. Però purtroppo questo è quello che bisogna fare per cercare di rialzare l'asticella. Lo facciamo anche con i vostri messaggi, con Manuel, sentiamo.
Per me il prossimo anno Inter e Napoli non si battono a livello attuale, anche se ho un'idea tutta mia che il campionato lo vincerà chi userà meno giocatori al prossimo mondiale. Grazie Claudio.
Ci può stare. Spesso noi dal di fuori sottovalutiamo le fatiche delle altre competizioni. Ad esempio l'anno scorso il mondiale per club ha tolto un po' di energie a qualche squadra, forse sì. E il prossimo mondiale, che evidentemente toglierà anche qualche energia magari alla squadra che arriverà in finale. Ragazzi, pensate, rispetto agli italiani che sono in vacanza da tra 5 giornate di campionato sono in vacanza. Pensate a una squadra che arriva fino in finale, quanta meno vacanza avrà. E quindi inevitabilmente sì, dall'altra c'è però lo stimolo, la grande voglia di arrivare fino a giocarti con la competizione e provare ad arrivare fino in fondo. Quindi c'è un lato e il rovescio della medaglia. Bisogna essere bravi a giocarsi le proprie chance a livello di stimoli, di punti di forza per un mondiale che è una bella competizione, dall'altra cercare di gestire le energie. Certo è, la Juventus ha tanti giocatori italiani, alcuni andranno ai mondiali come il Diz e non soltanto, altri no. Ecco, cercare di sfruttare questo momento per ricaricare, ripartire, ricalibrare e riprogrammare la prossima stagione. Perché no? Secondo me è giusto farlo e si può fare. Non è questione di pigrizia, scrive Roby, bensì di paura di essere ricattati dopo, quindi vanno sul sicuro. Sì, è vero, però ragazzi, ricattati, non ricattati, in realtà, se conosci una ragazza, le offri da bere, le scrivi e ci esci, puoi essere ricattato fino a un certo punto. Puoi essere ricattato se sei sposato o hai situazioni di quel tipo, ma se sei single... Io ci trovo dentro sempre un po' di pigrizia da parte dei calciatori, che hanno una vita facile, molto agevole, molto serviti e riveriti in campo nella vita, e quindi non vogliono scocciature, non vogliono impegnarsi troppo, non vogliono... Capisci? Vogliono avere tutto facile, tutto subito, voglio, non lo so, io, questa è un'interpretazione mia, voglio una ragazza, portamela alle 9, ci ceno, e poi tanti saluti. Secondo me è così, perché se non faccio fatica a spiegare, una delle parti più piacevoli anche del menage è proprio anche la fase di baccaglio, la fase di conoscenza, la fase di scrivere conversazioni iniziali con una ragazza, no? Per me. Evidentemente per loro no, oppure forse ha ragione Roby, preferiscono andare sul sicuro e non correre rischi. Detto questo, bisogna distinguere tra quelli che sono singoli e fanno quel che vogliono e ci mancherebbe altro, e chi magari invece non può permetterselo perché ho una relazione, una famiglia. Va bene, non entriamo troppo nel merito, ci siamo già entrati perché chiaramente è notizia di questi giorni, sono tanti nomi coinvolti e quindi è giusto parlarne, però chiaramente non abbiamo grossi dettagli in più rispetto a quello che leggiamo sui giornali o sui siti. Abbiamo ancora tempo per un vocale con Manuel, sentiamolo.
Ciao Francesco dalla Dispoli.
Buongiorno.
Complimenti a tutta la radio, veramente una compagnia perfetta.
Ottimo.
Seria, ironica, che va in profondità senza dire, scusate il termine, cazzate.
Ogni tanto quelle scappano.
Allegri e Spalletti sono secondo me due opposti. Allegri è un grandissimo allenatore di uomini e di forti
gestore. Sì.
Due finali di Champions secondo me le raggiungi più che col bel gioco, con gli attributi, con la freddezza,
vero,
in
vero,
alcuni momenti, con la sicurezza dei propri mezzi in altri. Spalletti è l'opposto perché invece è un grande creatore di calcio, con quello che gli metti a disposizione, dove lui comunque ha un ruolo e credo lo voglia da protagonista, quindi non credo gli sarà un mercato di, sì, magari di parametri zero di personalità, quelli servono sempre, ma Luciano secondo me
è il valore
come
aggiunto.
Personalità
Sono d'accordo con te, soprattutto su questo distinguo che hai fatto. Grande gestore, Allegri allena gli uomini, Spalletti più allenatore, allena più il campo, la tattica, le scelte. Sono d'accordo con te. Poi ognuno chiaramente ha una grande esperienza di campo e ognuno ha fatto grandi cose. Poi ci sono modi e modi per approcciarsi a giocatori, a spogliatoio, al campo. Ognuno di due ha trovato il suo modo ed entrambi sono stati, e spero che continueranno a esserlo, soprattutto questo qua, Luciano Spalletti, allenatori vincenti. Allora, sono le 15 in questo momento, quindi noi ci salutiamo. L'ora della vecchia signora è appena trascorsa, ma rimanete qui con noi perché arriva Frank e poi tutto il pomeriggio insieme qui su Radio Bianconera.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.